SBS Italia.
Parliamo di politica italiana, lo facciamo con l'onorevole Marco Fedi, ben ritrovato su Radio SBS.
È un piacere essere con te e con gli ascoltatori.
Allora, iniziamo con un commento sui referendum che si sono tenuti nel corso del fine settimana in Veneto e in Lombardia. In Veneto è stato una sorta di plebiscito, in Lombardia i numeri sono stati un po' più ridotti, comunque decisamente hanno prevalso i sì. Come valuti questo risultato, Marco?
Diciamo subito che è una sconfitta di nessuno, nel senso che è interessante che io parta dal principio di sconfitta, nel senso che tutti, anche il Partito Democratico, ha alla fine lasciato libertà di coscienza ai propri elettori e ha anche sostenuto le ragioni. I cosiddetti democratici leghisti del Nord, che sono molto vicini alla posizione della Lega, hanno sostenuto l'esigenza di approvare questo referendum per poi aprire un dialogo, ecco la differenza tra dialogo e trattativa. Io trovo inconcepibile che si usi il termine trattativa. La trattativa è quella che fai e che anzi lo Stato rifiuta di fare, qualsiasi Stato, con i terroristi. Io credo che ora bisogna passare a una fase di discussione per capire in che modo esattamente a questo referendum si vuol dare una risposta. Credo che sia comunque una sconfitta di chi invece in questi anni si è impegnato affinché si ricostruisse le fila di un ragionamento unitario che riguardi tutta l'Italia, e vedremo dove ci porterà. È evidente che il risultato era ampiamente atteso, non a caso tutti si fanno ora belli del grande risultato del sì, tutti quanti sapevano chi sarebbe andato a votare. Per fortuna che non possono contare su un numero elevatissimo di partecipanti al voto, perché in Lombardia mi pare siamo sotto il 50% più uno, in Veneto invece mi pare che lo abbiamo superato anche se di poco, quindi il Veneto può certamente rivendicare che quella è la posizione maggioritaria in quella regione. Meno lo possono fare in Lombardia, ma il dato assolutamente ovvio, scontato, è che saremmo arrivati vicini alla soglia del 100% per quanto riguarda il sì. Ora bisogna capire esattamente dove vogliono arrivare e cosa si aspettano dallo Stato centrale, quindi dal governo e dal Parlamento, in termini di modifiche e di riforme, perché non è ben chiaro cosa seguirà a questo pronunciamento plebiscitario.
Marco, tu come valuti questo tipo di iniziative regionali? Le vedi più come una sconfitta di chi cerca di portare avanti dei discorsi unitari, come dicevi poco fa, per tutta la nazione, o come manifestazioni di disagio per situazioni di difficoltà e forse di gestione di piccole cose che si vorrebbe poter gestire in un modo forse un po' più svincolato?
Ma chi governa oggi dovrebbe esprimere, certamente questa non è una critica a Gentiloni che sta facendo un ottimo lavoro, ma chi governa dovrebbe essere in grado di portare con sé tutte le autonomie e anche le attese che le autonomie producono, portarle con sé e trovare risposte e soluzioni all'interno dello Stato centrale. Se questo non avviene, arrivano poi questi risultati e da questi bisognerà trovare ora un percorso che rimetta tutti insieme. Vedremo quale. Onestamente le ragioni del plebiscito sono tutte legate alle tasse dei cittadini, lo sta ripetendo Zaia da molto tempo e lo sostengono altri leaders, anche lo stesso Maroni, anche se con toni diversi, quindi bisognerà vedere esattamente cosa significa, perché se lo Stato centrale perde anche la capacità di gestire le risorse dei cittadini, cioè le tasse, a beneficio di tutto il Paese, tenendo conto anche delle disparità che ancora esistono tra Nord e Sud, qualche problema serio arriveremo ad averlo. Ora è giusto che chi ha responsabilità di governo in questo momento dica sì, siamo pronti a discutere, ma usare la parola trattativa mi pare esagerato. Ecco, siamo disposti a discutere per capire in che modo possiamo migliorare, anche in termini di efficienza e di qualità dei servizi, quello che facciamo per i cittadini di tutta Italia, sia al nord che al sud.
Quindi credi che se dovessero cambiare le regole del gioco per Veneto e Lombardia, sarebbe poi necessario uniformare il tutto alle altre regioni d'Italia?
Ma era quello che si cercava di fare con il referendum costituzionale. Più passano i mesi e più avvengono cose tipiche del nostro paese, cioè molto strane, tra cui questo plebiscito, e più ci rendiamo conto di come quella riforma costituzionale avrebbe davvero cambiato il nostro paese. Introdurre costi standard, introdurre tutto quello che noi avevamo pensato di introdurre per uniformare a livello regionale sia la spesa sanitaria, che è una di quelle che pesano di più sui bilanci nazionali, sia il modo in cui le nostre regioni amministrano, il costo delle regioni, tutto questo era nella riforma costituzionale, una serie di proposte di legge che poi sarebbero arrivate dopo la riforma costituzionale. Se tutto questo non è stato fatto, dovremo farlo noi ora, impegnandoci tutti in Parlamento, chi verrà dopo di noi.
Passiamo alla legge elettorale, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana dopo l'approvazione alla Camera con altri esponenti politici. Questa settimana il Rosatellum bis arriverà in Senato, immagino soddisfazione da parte del Partito Democratico. Come hai valutato questo iter e questo risultato in Parlamento fino ad ora?
Ma io onestamente ho votato il Rosatellum bis e siamo riusciti ora a approvare una legge elettorale che consente una cosa fondamentalmente, ed è per questo che io l'ho votata, cioè non inguaia di più il nostro paese. Noi già ci troviamo di fronte ad una situazione in cui è possibile, non me lo auguro, ma è possibile che dopo le prossime elezioni non si sappia chi ha vinto e chi sarà in grado di formare un governo, perché le forze in campo si equivalgono, abbiamo forze che 30-30-30, e in queste condizioni sarà difficile esprimere un governo con qualsiasi legge elettorale, ma almeno abbiamo una legge elettorale omogenea tra Camera e Senato, perché qualunque condizione tu puoi avere, senza aver approvato una legge elettorale, ci potevamo trovare in una situazione in cui era possibile formare un governo e una maggioranza alla Camera e non lo era al Senato, o addirittura al Senato potevi formarne solo una una maggioranza di segno opposto, e questo avrebbe drammaticamente complicato le cose nel nostro paese. Oggi abbiamo una legge elettorale che almeno è omogenea tra Camera e Senato. Questa è l'unica ragione per cui io l'ho votata. Ora si dice che c'è una discussione aperta con l'MDP e il PD non vuole modificarla al Senato, invece l'MDP chiede che al Senato vengano fatte delle modifiche. Vedremo. Certamente se c'è spazio per modificarla, io spero che si possa modificare anche l'emendamento Lupi, che io non ho votato, il cui articolo non ho votato, e che introduce una scelta scellerata per gli italiani all'estero.
Quindi secondo te non è giusto che un italiano residente all'estero venga rappresentato da un candidato che magari non ha mai messo piede nel paese di rappresentanza? Secondo te perché l'emendamento Lupi non va bene? Perché tu hai detto no?
Ho detto no a quell'emendamento e non ho votato quell'articolo per la semplice ragione che innanzitutto il disegno politico era molto più perverso, perché il disegno politico iniziale, che è quello dell'emendamento iniziale Lupi, che poi è stato modificato in Commissione Affari Costituzionale, diceva sostanzialmente: chi vive in Italia e vuole candidarsi all'estero può farlo dovunque, ovunque, può candidarsi in più di una ripartizione, quindi in tutto il mondo, in più può anche candidarsi in Italia. Sostanzialmente il feudalesimo elettorale importato dall'Italia. Questo era il vero disegno. Dopodiché la Commissione Affari Costituzionali si è resa conto che forse questo era un po' esagerato e lo ha temperato questo emendamento, ma comunque rimane un'ingiustizia.
Un'ingiustizia nei confronti di chi, secondo te?
Ma degli italiani residenti all'estero, per la semplice ragione che non c'è la parità. Un italiano in Italia può scegliere se candidarsi all'estero o in Italia, e all'estero può scegliere dove candidarsi. Può candidarsi nella ripartizione Africa, Asia, Oceania, Antartide, in Europa o in America Latina o in America del Nord. Invece chi è residente all'estero può solo candidarsi nella ripartizione in cui risiede. Quindi evidentemente c'è una disparità che non è stata superata. L'errore fondamentale comunque è quello che si mette in discussione il principio sancito nell'articolo 48 della Costituzione, che diceva sostanzialmente: è istituita la circoscrizione estero, che diventa una sorta di unicità nel nostro paese, e attraverso questa unicità noi vogliamo esprimere un rapporto con le nostre comunità che si può esprimere solo se i rappresentanti in Parlamento sono residenti all'estero. Questa era la logica dell'articolo 48 e questa era la logica che poi con la legge ordinaria si era vista confermata. Rimetterla in discussione oggi significa che c'è un disegno politico ben preciso, che però non abbiamo avuto tempo neanche di discutere, perché alla Camera questo emendamento è stato presentato nelle ore tarde del venerdì e nessuno ha avuto occasione per discuterne, tantomeno per affrontarlo in maniera seria.
potrebbe cambiare qualcosa con la discussione dell'emendamento in Senato?
Allora, il mio collega Giacobbe ha già annunciato di aver predisposto un emendamento. Il problema qual è? Che gli emendamenti non si discutono se c'è il voto di fiducia. Quindi se anche al Senato verrà posta la questione di fiducia per non cambiare o per non rischiare di veder modificato il testo del Rosatellum bis, vuol dire che quell'emendamento non avrà neanche l'opportunità di vedere l'Aula. Ecco perché la stessa situazione si è profilata da noi, non abbiamo avuto tempo di discutere, di presentare emendamenti e da noi, per complicare tutto, il voto finale è stato anche un voto segreto, a scrutinio segreto. Per questa ragione i rischi che questo Rosatellum bis poi non vedesse la luce erano troppo elevati ed è per questa ragione che ho votato nel voto finale la legge elettorale.
Un corpo viene trovato avvolto in un tappeto. Chi è il colpevole? The Bug Whisperer lo sa. Il primo episodio è online, su iTunes e sulla SBS Radio App, perché gli insetti non mentono.